scene, ormai queste strade, forza e giovinezza. La morte assunta come nuovo rituale per i volontari. La vita gettata prima di essere schiavi oppure legionari.
Buonasera a tutti e benvenuti su RBN Torino, attacco la Torino bene. Finalmente sono ritornato, il DJ Caffeina è ritornato dal, insomma, sono dovuto andare a controllare un po'
la situation
nel sud Italia, nella mia bella isoletta lì in mezzo al Mediterraneo che è la Sicilia.
Niente male,
diciamo, ho fatto un bel tour tra San Vito Lo Capo, Trapani, insomma, Selinunte, avete visto, sono stato a
giusto per farci rosicare un po', no?
Ad Alcamo, cioè, però vabbè, il prossimo anno dentro. Se vieni giù, cioè, la faremo la diretta
direttamente dalla Sicilia
che sarà bellissimo, perché ho visto un sacco di cose magnifiche. L'Italia è bellissima, voglio ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che non cerchiamo i mari belli, perché i mari belli ce li abbiamo in Italia, non cerchiamo
l'arte,
la cultura, perché ne abbiamo da stravendere. E soprattutto io parlo della Sicilia perché sono tanti anni che scendo, mia moglie è siciliana, c'è una cultura pazzesca, dalla cultura greca, romana, ad arrivare, ma ancora prima, perché ho visitato un villaggio preistorico a Mocarta, nel paese di mia moglie che è Salemi, tra l'altro lo dico perché che era il paese di Sgarbi. No, lo dico perché non è pubblicizzato, ed è sono stato ritrovato questo villaggio dell'epoca del paleolitico,
no?
E quindi è una cosa bellissima, ho pubblicato le foto sul mio profilo, quindi se volete andare a vedere, se volete qualche indicazione, conosco anche, ho conosciuto anche l'associazione che fa parte che insomma che ha rimesso a posto anche il sito perché l'anno scorso c'è stato un grosso incendio, è stato anche un po' rovinato, no? E hanno rifatto le strade, hanno rifatto insomma i passaggi per i turisti, insomma, e cerchiamo di aiutare il turismo, cerchiamo di aiutare il turismo in Italia. Poi l'estero è bellissimo, le nostre bellissime esperienze che facciamo in Siria, che facciamo in Birmania, che abbiamo fatto in Sudafrica, in Kenya, anche tutte queste cose bellissime da fare. Poi c'è anche il mondo da vedere, per carità, no?
Però c'è l'Italia che ogni volta
però c'è l'Italia, esatto, però c'è l'Italia che ogni volta c'è qualcosa di nuovo da scoprire, e appunto, come ti dicevo, dalla culla, no? Dalla culla della nostra civiltà, quindi la nostra civiltà greco-romana, poi dei normanni, no?
Sì,
che c'è sì, poi c'è una traccia araba, insomma, anche sì, però più verso Palermo, quindi
il campanilismo anche
no,
se c'è.
No, poi vabbè, io sono molto trapanese, quindi amo tanto Trapani, perché è una città che mi ha trasmesso tante emozioni, anche se non conosco tante persone in Trapani. Quando entri in un paese, in una città, e ti trovi a tuo agio, Trapani è bellissima, soprattutto perché sono state, adesso frego questi primi 5 minuti per parlare un attimino
della bella Sicilia,
e per incentivare i nostri radioascoltatori, esatto, ad andare in Sicilia. E dovremmo fare una puntata, uno speciale sulle guerre puniche.
Ah beh, certo.
Perché certo. Proprio dove c'è Torre Ligny c'è stato uno dei più grandi combattimenti tra i romani e i cartaginesi. I romani, anche inferiormente come numero di vascelli, sono riusciti a vincere, perché si sono nascosti dietro una delle tre isole Egadi che ci sono davanti, sì, forse marittima,
sì,
e insomma le hanno presi di soprassalto e hanno vinto una battaglia navale che ha decimato
i cartaginesi.
Ecco, andate a vedere questo. Poi a Marsala, la città vicino a Trapani, una città minore, però non come importanza, perché c'è un pezzo del vascello cartaginese, sì, no? Che l'hanno trovato. Poi vabbè, Marsala, ricordiamo, per lo sbarco dei Mille, no? Poi insomma.
Beh, è ricca di storia,
poi Marsala, il vino, le cantine, potrei tenervi qua penso tre quarti d'ora.
Possiamo fare una puntata sulla Sicilia,
esatto,
potremmo, su Marsala,
su Trapani. Posso parlare della Torre Ligny, posso parlare delle mura, insomma Trapani per me è una delle città più belle da visitare della Sicilia.
Sei trapanese d'adozione?
Sì, sono trapanese d'adozione, ma perché mi piace proprio, mi piacerebbe finire i miei giorni proprio a Trapani.
Perché pensi già alla fine dei tuoi giorni?
Sì, sì, sì.
Mi metti un inquieti così.
No, perché uno dice, beh, penso un domani, cosa vorrei finire i miei giorni a Trapani. Vabbè, a parte questo, radioascoltatori, non vi, insomma,
non stiamo
impazzendo. Io sono ritornato, insomma, insieme a me avete sentito, c'è DJ Euclide e DJ Paolo.
Buonasera a tutti.
E insomma, questa sera non c'è Tony.
Siamo orfani di Tony,
che poi dopo però citeremo, perché è successa una cosa molto importante da citare. Insomma, lui è consigliere comunale a Varisella.
Certo. Sì,
c'è,
sì,
stata una bella iniziativa che dopo apriamo,
sì,
una piccola parentesi, però
meritevole.
Esatto, meritevole. Vorrei iniziare a parlare dello speciale di questa sera.
Sì.
Euclide. Allora, è uno speciale che ha voluto fortemente il nostro responsabile, che tra l'altro lo salutiamo.
Ciao Matteo.
Ed è uno speciale molto importante, perché parte proprio da una storia italiana, no? Perché mentre succedeva...
Beh sì, allora, ecco, diciamo che sono 150 anni dalla nascita del traforo del Frejus.
Esatto, e che è il nostro speciale, bravissimo.
Beh, il traforo del Frejus è un nostro vanto,
esatto,
perché quando fu molti dicono: vabbè, il traforo del Frejus è metà italiano, metà francese, no?
Un
vanto subalpino.
Sì, un vanto piemontese. Italico-piemontese.
Perché
siamo sempre nazionalisti.
Esatto, no, ma noi siamo, ecco. siamo chiaramente per la nostra storia, per la nostra cultura. Molti dicono, vabbè, ma il Frejus è in parte francese. Invece, quando è stato concepito il traforo del Frejus, quindi nel 1800, alla fine degli anni 40 dell'Ottocento, dal governo subalpino, era praticamente il collegamento fra il Piemonte e la Savoia. E all'epoca la Savoia era... del regno comunque italiano,
del
regno sabaudo, che comunque apparteneva alla la Savoia. Quindi in quel momento lì era stato progettato per fare in modo che comunque unisse, e tra l'altro all'inizio non prevedeva chiaramente l'utilizzo di automobili, perché all'epoca le automobili non c'erano, quindi era semplicemente poi dopo per le automobili è stato aperto nel 1980, quindi dopo quasi 100 anni. Ha terminato la sua... quindi Cavour, insieme comunque al regno, al governo comunque subalpino, ha deciso di fare il traforo del Frejus. Quando però nel 1861 è diventato Italia, no?
Esatto.
E quindi la Savoia fu data comunque alla Francia, no? Per una serie di patti. In quel momento lì chiaramente si doveva scendere a patti con, mentre, perché comunque era in fase di costruzione, perché partì nel 1857 la costruzione del traforo. In quel momento lì ci fu praticamente un accordo fra Italia e Francia, dove comunque la Francia prometteva di dare 19 milioni all'Italia per la costruzione della parte francese, quindi però
19 milioni
19 ricordo, milioni di lire
ricordiamo cioè vabbè, insomma,
certo, 19 milioni di una volta della lira, l'euro è un'altra cosa,
insomma,
oggi, no?
adesso
19 milioni,
cioè, no, perché
non
poi
esistono più, quindi.
Non esistono più.
È nostalgia
per la lira, cioè,
esatto. No,
quando sento 19 milioni,
ma noi che siamo abbastanza vecchi da ricordarci come si pagava in lira,
sì,
giusto?
Tu no.
Ma 91, io mi ricordo poco
ti ricordi
qualcosa,
andavi a prendere il ghiacciolo con 900 lire,
sì, tipo una roba del genere.
900 lire prendevi un ghiacciolo,
ma anche giocare a biliardino mettevi, c'era 500 lire,
vedi, mi ricordo ancora. Però le 500 lire erano quelle più ambite,
eh sì,
perché io vabbè, insomma, vabbè, continuiamo ad andare avanti, scusate.
Allora, il traforo del Frejus è lungo 13 km, quindi è un record dal punto di vista comunque architettonico, perché un traforo così lungo in Europa non c'era. Il Frejus parte comunque da un'altezza di 2900 metri, quindi un'altezza abbastanza importante. È il primo, colui che progettò il traforo ferroviario del Frejus, si chiama Giuseppe Francesco Medail, che era un imprenditore di Bardonecchia. Dicevamo, loro hanno cominciato praticamente a fare lo scavo. Nel 1857 la prima pietra fu posata da re Vittorio Emanuele II, chiaramente Cavour perorò la causa del traforo del Frejus. La casa regnante diede all'epoca 42 milioni di lire. Quando poi dopo nel 1861 ci fu l'unità d'Italia e comunque la Savoia fu data comunque alla Francia, in quel momento lì i francesi diventarono comunque in un certo senso proprietari di una parte del traforo del Frejus e si impegnarono a dare 19 milioni di lire all'Italia, in rate chiaramente da diluire nel tempo.
Sì, con 19 milioni se l'avessero costruito entro 25 anni.
E c'erano dei premi, certo, e c'erano dei premi nel momento in cui c'era comunque un anticipo, esatto, sui tempi che comunque erano stati stabiliti. L'anticipo ci fu, perché comunque alla fine fu inaugurato nel 1870, il definitivo costo del traforo del Frejus fu 70 milioni
di lire. Che lo pagarono praticamente così tutti i francesi.
Perché? Quindi questo è stato un orgoglio da parte nostra, e in un certo senso, visto che i francesi per anni a noi hanno sempre cercato di fregarci, no? Per quanto riguarda, ci hanno preso le nostre opere d'arte, cose di questo genere, noi in questo caso qua gliel'abbiamo messo in saccoccia ai francesi.
Esatto.
Quindi questo è un doppio orgoglio per quanto riguarda uno può amare o non amare comunque il regno sabaudo, la corona, cose di questo genere.
Non è un discorso del regno sabaudo, non è un discorso pro o contro.
Esatto.
È un discorso che è stato un progetto italiano, un momento dove l'Italia, no? Cioè poi nel 1861 è diventata nazione.
E, con grande fatica.
Con grande fatica, e, però è stato, erano insomma quelle, c'erano delle rivoluzioni in atto, no? C'erano, esatto, comunque delle, è stato un grosso passo avanti. È un vanto per, diciamo, noi piemontesi.
Beh, anche perché noi dobbiamo pensare che l'Italia era frastagliata in ducati, sì, e quant'altro, no? C'era chiaramente il regno di Savoia che aveva comunque una grande fetta comunque dell'Italia come possedimenti. Aver fatto il traforo del Frejus permetteva all'Italia di congiungersi da un punto di vista comunque delle merci, del passaggio con il resto dell'Europa, esatto, perché questo fu la grande invenzione, questa fu la grande trovata del traforo del Frejus. Pensiamo che all'epoca fare 13 km di tunnel era una cosa fuori di era assolutamente impensabile, non esisteva, comunque era difficile fare un traforo così grande, però la laboriosità piemontese riuscì a comunque.
Ma infatti, perché è la cosa bella anche che leggendo e studiando un attimino questa cosa, che unì, cioè il tunnel unì Londra a Brindisi, che,
esatto,
cioè
in via comunque,
infatti, certo, tutto in una quasi in una tirata, cioè.
Voi immaginate cosa significava andare in Francia all'epoca col traforo del Frejus. Chiaramente sono state praticamente azzerate molte distanze, soprattutto per quanto riguarda le merci, perché il treno chiaramente,
esatto, era la parte più sì, istruita delle Alpi.
Adesso con un'epoca, insomma, dove tutto, insomma, ti sembra facile, no? Che ti arriva in un colpo di fischia di mano, di schioppo di dita, insomma, certo, quello che vuoi, all'epoca era un bel problema,
certo,
farsi arrivare anche già solo della seta o farsi arrivare,
esatto,
ma anche i carburanti, cioè pensiamo a materiali che poi dovevano andare in lavorazione, noi comunque tutto il settore manifatturiero, che già allora,
all'epoca era importantissimo,
all'epoca era importantissimo, iniziava già a dare i primi,
certo,
insomma, ha marcato insomma un po' anche il Made in Italy. Allora, il primo quarto d'ora è passato, io farei un bel break,
sì,
e poi tanto ci sentiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene, stavo dicendo RBN Trapani, no?
Pensa sempre con la T, dai.
Esatto, RBN Torino, attacco la Torino bene, il vostro DJ Caffeina, e
a dopo,
Euclide.
Ciao. We'll be right back. Eccoci, siamo ritornati, sempre più croccanti, sempre qua tra le nostre montagne del Piemonte, nella nostra splendida Torino, dalle frequenze di RBN Torino. Siamo ritornati, siamo sempre noi, il vostro DJ Caffeina,
da Euclide,
Paolo,
e insomma dal nostro splendido
Dream Team,
sì, insomma, grande, sì, Dream Team, bravo,
e sì, ogni tanto facciamo insomma, i moderni,
esatto, perché... facciamo un po' i moderni, insomma, senza sconfinare troppo, insomma, nel... va bene, no, stavamo...
Poi tu adesso stai usando un linguaggio moderno, eh?
Sì. sì, adesso se... comunque dai, linguaggio moderno, d'accordo. Allora, siamo partiti, abbiamo, oltre a raccontare un po' in brevemente i primi 5 minuti le mie ferie che sono state molto croccanti in Sicilia, e a sponsorizzare la Sicilia e tutta l'Italia come meta turistica per noi italiani, in primis che gli stranieri. Abbiamo uno speciale sul traforo del Frejus, i 150 anni, cioè il 150esimo anniversario del traforo del Frejus.
Dimmi. No, che poi adesso, vabbè, molti che parlano del traforo del Frejus con questo treno ad alta velocità che si parlano, sembra quasi una cosa antica già, no? Perché tutti quanti parlano di questa famosa TAV, che è come se fosse praticamente che abbia risolto, secondo qualcuno, i problemi che ci sono già, no? Invece, allora, diciamo innanzitutto una cosa: dov'è il traforo del Frejus? Perché comunque prima abbiamo parlato con entusiasmo del traforo del Frejus, di questo nostro fiero all'occhiello.
Esatto. Poi magari non è che sono tutti piemontesi come noi, cioè magari...
Alta Val di Susa.
No, allora, partiamo da questo, perché poi anche i nostri radioascoltatori non è che abbiamo tutta la gente del Piemonte, cioè
abbiamo dato per scontato questo aspetto.
Però abbiamo tanti insomma, ascoltatori in giro per l'Italia.
Esatto.
Insomma, che salutiamo da Napoli, a Firenze, a Lucca.
Esatto, saluti
insomma,
l'Italia.
A Bolzano, insomma, salutiamo tutta l'Italia, no? Però, no, proprio per dire che magari... Descriviamo un po' dov'è il traforo del Frejus, anche perché per molti che siete stati qua così, quando arrivate sull'autostrada a Torino vedete traforo,
esatto,
del Frejus.
Anche perché adesso dal 1980 si può percorrere anche con la via autostradale,
esatto,
quindi è passata non solamente dal punto di vista del treno, ma c'è anche l'autostrada. Dal 2012 c'è un rinforzo della rete autostradale, si fa una specie di secondo traforo praticamente autostradale che è in progetto. La cosa più assurda però è che nel 2005 fu fatto una legge che diceva che nel 2020 scadeva praticamente la conformità del traforo secondo le leggi italiane, quindi teoricamente dal 2020 non può essere più utilizzato secondo questa normativa.
Esatto.
Cosa collega? Collega la parte italiana, quindi Bardonecchia, a Modan, nell'alta Val di Susa, quindi si sconfina tramite l'alta Val di Susa, e nell'arco comunque di 13 km si arriva dall'altra parte e si arriva alla Francia. Quindi è, da questo punto di vista avveniristico per l'epoca, perché che nel 1870, quando fu inaugurato, come abbiamo già detto prima, 13 km di tunnel erano veramente importanti. Adesso per le merci ci sarà, vabbè, adesso si passa ancora col TGV per andare dall'altra parte tramite il traforo del Frejus e tutto quanto, c'è questo treno ad alta velocità che, ahimè, sta destando molti, ormai da 30 anni ci sono varie proteste, chi è a favore, chi è contro, chi si è rimangiato la parola, come alcuni movimenti che prima hanno detto che erano a favore, che prima hanno detto che erano contro, poi dopo sono diventati a favore. Comunque questo treno ad alta velocità, questa TAV, la stanno costruendo, la stanno ultimando, anche se si parla ancora di decenni, ma il traforo del Frejus rimane il nostro fiore all'occhiello, perché il traforo del Frejus, prima, quando ancora nessuno pensava a un traforo così importante di 13 km, ci aveva pensato l'Italia, ci aveva pensato il Regno Sabaudo, che comunque era Italia in quel momento lì, anzi era la parte forse più importante dei possedimenti italiani, possedeva comunque una buona parte già della nazione, il Regno Sabaudo, che comunque aveva fatto comunque questo traforo del Frejus col beneplacito di Cavour. E alla fine Cavour purtroppo non ha visto neanche la fine del traforo del Fraius, perché morì prima del 1870.
No, io non posso.
No, qui intanto sta diventando una...
Sì, no, lazzo di bastoni e
siamo... è conviviale.
Esatto, quindi... conviviale, perché, vabbè, ricordiamo che siamo sempre trasmettendo dal lazzo di bastoni via Cellini 22, se ci volete venire a trovare questa sera, dalle 21 apertura fino a... va bene.
Beh, l'asso di bastoni è il nostro riferimento, dai. Quindi siamo qua che noi trasmettiamo sempre l'asso di bastoni, perché non possiamo fare a meno di trasmettere l'asso di bastoni.
Esatto, ma anche perché stasera non possiamo aprire l'asso di bastoni.
No, beh, stasera non possiamo aprire, però siamo aperti noi, perché siamo venuti qui all'asso a fare la puntata. Abbiamo aperto noi.
Esatto.
Qualcuno l'ha chiamato anche la breccia del Freius, perché c'era la breccia di Portapia, invece c'era anche la breccia del Freius, che è stata prima addirittura la breccia di Portapia, perché nel 1872 la breccia di Portapia, mentre la breccia del Freius fu fatta nel 1870, fu inaugurato il traforo del Freius nel 1870. Grandissimo vanto quindi del nostro Piemonte, grandissimo vanto della nostra nazione. Io non sono antifrancese, tutt'altro, non ho questo campanilismo, siamo tutti quanti figli di questa Europa poi alla fine, no? Però per una volta diciamo che i francesi gliel'abbiamo messa in saccoccia, no? Perché esatto, siamo stati noi a creare il traforo del Freius, poi ce l'hanno pagato i francesi in buona parte, quindi orgoglio nazionale.
Ma che si parla è una cosa molto innovativa, perché durante i lavori degli scavi, gli ingegneri italiani avevano perfezionato le macchine perforanti per scavare, tutte pneumatiche.
Scavare.
Infatti avevano diminuito il tempo anche per questi motivi qua. E quindi è stata una cosa anche questa, secondo me, molto, molto importante.
Beh, sì, la tecnologia comunque in quel italiana. Mondo lì italiana è stata di primo ordine. Nell'Ottocento comunque ci furono parecchie soluzioni di questo tipo. L'Italia comunque, il nostro modo comunque di operare, comunque anche esatto, nelle infrastrutture, comunque è sempre stato un fiore all'occhiello.
Ma anche solo perché i numeri, perché su 4.000 operai che hanno lavorato a quest'opera, ne sono morti 48, di cui però 18 non bisogna contarli per l'epidemia del colera del 64.
Del coronavirus? No.
Del coronavirus. E quindi alla fine sono morte solo 30 persone in quell'epoca, quindi
è un record,
cioè non è,
perché all'epoca comunque,
infatti, insomma, dovessimo farlo adesso, secondo me ci sarebbero molti più incidenti che allora, forse.
Beh, tra l'altro le statistiche dei morti che ci sono stati, per dire, nel tavolo adesso lo vado a prendere e poi lo dico tra un attimo
per il tavolo.
Sì, no, perché
sì, non abbiamo fatto questo termine di paragone.
Vabbè, vi dico solo che il ponte di Brooklyn fu fatto nell'Ottocento sempre. Ieri ho visto una puntata per questo, che ci furono centinaia di morti per 1500 metri di ponte, perché vabbè, lì c'erano anche problemi di...
Vabbè, però scavare una montagna,
perché comunque gli americani avevano un concetto diverso rispetto a noi. Loro dicevano basta che lo facciamo, no? E invece noi comunque siamo stati attenti anche comunque a salvaguardare i nostri operai. Certo, ma no, il Made in Italy in queste cose qui è forte, dobbiamo valorizzarlo. Non tutti sanno che il Freius è una nostra costruzione, non tutti sanno che è uno dei primi trafori comunque dell'Europa, quindi il traforo del Freius è stato fatto in Italia, è stata un'opera italiana, è stata voluta fortemente dal governo italiano, dal governo Sabaudo, che però comunque un governo italiano a tutti gli effetti italiano, quello che poi dopo nel 1861 è diventato l'Italia.
Che poi dico ancora un'altra cosa, scusa Euclide, che il San Gottardo prima del Freius era il più lungo d'Europa.
Esatto.
Ed è sempre comunque tramite l'Italia. Cioè
l'Italia, certo.
Quindi vedete che... Quindi siamo sempre top di gamma.
Siamo al top. Siamo al top, ma molte volte non lo sappiamo, no? Igor.
Non è che non lo sappiamo, non ci rendiamo conto, e forse allora c'è da dire una cosa, c'è da dire che il Made in Italy, no, quel Made in Italy degli imprenditori che ci sono stati anche negli ultimi 50 anni, no, prendiamo l'imprenditore più grande che abbiamo noi qua in Piemonte, cioè che io ne parlo sempre negativamente, Gianni Agnelli, insomma la famiglia Agnelli, io la parlo sempre negativamente, perché sì, ha regalato a Torino molto lavoro e molto progresso, però ha regalato anche tante delocalizzazioni, tante...
Certo, ha sposato la finanza.
Sì, esatto, noi non dovremmo prendere quegli esempi noi dovremmo pensare esclusivamente ad essere italiani, perché secondo me diciamo l'italiano è un passo avanti rispetto a molti altri, no? Perché abbiamo inventiva, perché sappiamo arrangiarci anche con poco, no? Dove andiamo facciamo delle grandi opere e la nostra cultura è una cultura millenaria, perché non soprattutto come insegna anche il fascismo, no? Il fascismo che ha unito poi tutte queste cose e ha fatto credere al popolo italiano,
ha unito la tradizione
italiana. Esatto, ha unito la tradizione italiana alla cultura, alla storia millenaria e un po' ad essere sotto un'unica filosofia, ed essere tutti figli e essere figli di Enea,
esatto.
No? Insomma,
figli
della tradizione, esatto. Quello che fondamentalmente quello che vogliamo noi, quello che dovranno fare, no? Adesso abbiamo preso un esempio che è il traforo del Frejus.
Certo.
Secondo me i nostri figli, i nostri nipoti e chi tramanderà, spero che ci sarà sarà tramandata comunque la nostra tradizione. Sì, debba capire che in Italia c'è stata il settore manifatturiero migliore al mondo e ci sono state auto della Fiat, della Ferrari, della Maserati, della Lamborghini, insomma, che sono il top della gamma in tutto il mondo, che noi italiani abbiamo vestito le top model e sappiamo fare abbiamo i disegni più belli, da Leonardo da Vinci a Michelangelo.
Esatto.
Però dobbiamo, secondo me, a un certo punto, per prima cosa, capire che siamo italiani, che la nostra tradizione deriva dall'antica Roma, deriva insomma dalla storia di quei troiani, insomma, sconfitti, che scapparono
con
Enea, con Anchise e poi fondarono Roma, no? Romolo e Remo fondarono un impero, e da questo impero insomma nasce la nostra cultura. L'importante è riconoscerci in quella storia che poi combacia con le grandi opere, i migliori sarti, i migliori stilisti, i migliori designer, i migliori ingegneri e anche medici al mondo. Però l'importante è partire dal principio, da essere italiani.
Sì, perché c'è la tendenza a confondere la nostra tradizione millenaria di popolo, di razza e di stirpe, a confonderla con la tradizione pizza e mandolino.
Esatto.
Perché quando dicono io sono per la tradizione italiana, ma la tradizione italiana qua non intendiamo la pizza, il mandolino o semplicemente le sagre di paese, no?
Esatto,
che siamo famosi in tutto il mondo anche per quello, no? Perché comunque
ma
la nostra tradizione millenaria di stirpe, di razza, di popolo, di nazione, di tutto quello che comunque forse è la più grande tradizione.
Sì,
che ci siamo estratto forse, no?
Sì, no, una delle più grandi.
Una delle più grandi.
No, perché poi c'è anche la tradizione quella cinese,
certo,
perché
certo,
no, voglio,
certo.
Voglio dare anche a Cesare.
Ah,
dai a Cesare quel che c'è di Cesare, che comunque è sempre che tra l'altro è sempre pure è sempre solo questo motto è sempre,
certo,
è sempre tradizione italiana.
Che poi c'è anche la tradizione cinese e giapponese, alla fine se guardiamo ha molto legame con la nostra tradizione, cioè
sì, no,
un legame comunque anche spirituale.
Ha un legame spirituale, vabbè, dovremmo poi fare anche una sarebbe bello fare una puntata, a me piacerebbe fare una puntata perché adesso parliamo un po' di italianità, di cultura nostra, no? È stato bello andare in Sicilia e vedere i templi
sì.
greci e i templi romani. Allora, ho studiato Selinunte e Segesta, sono due città rivali. Selinunte greca, no? Che affaccia sul mare Mediterraneo, era aiutata comunque molto dai cartaginesi. Invece Segesta, una città più nell'entroterra, una città che comunque era stata fondata dai greci, però poi è stata aiutata dai romani, perché poi Segesta è stata comunque sconfitta dai romani, perché i romani poi hanno non è vero quello che dicono a scuola, che c'è stata questa cioè questa unione, no, tra i greci e i romani. No, si odiavano abbastanza i greci e i romani, e comunque c'erano molte guerre tra le città rivali, e soprattutto, però, e questo è il bello, viaggiate in Italia, leggete quello che c'è scritto sui tabelloni, perché già leggete un libro, quello. Però già solo entrare in un sito archeologico come Segesta e capire la storia di Segesta, la dinamica, oppure ho avuto il piacere di andare ad Agrigento a fare tutta la Valle dei Templi insieme al Milanese, che tra l'altro lo salutiamo. No?
È imprevisto qualche fuoco.
Sì, esatto. Però è bello perché capisci che la cultura, quel tipo di cultura appartiene alla nostra filosofia, o almeno alla nostra filosofia di vita, perché siamo comunque dei guerrieri e comunque apparteniamo a una culla di civiltà che è quella mediterranea, millenaria, certo. Che vabbè... c'erano le varie divinità, e sarebbe bello proprio parlare anche di tutte le divinità. Allora, abbiamo già sforato un pochettino.
Sì, ma
non è un problema. Mettiamo due pezzi.
Sì, io direi di mettere Figli di Enea degli Ultima dopo le tue parole.
Esatto. Ci sta proprio. Grazie, così almeno.
Che l'incornicio anche, finiamo così.
Niente. Va bene, ci sentiamo dopo.
A fra poco.
Ciao.
Ciao.
Di una bestia al sacro fuoco che veglia, figli di Roma.
Italia, figli di Enea, figli di Giove, di una lupa, di un'aquila che vola nel sole, figli del mare, della montagna, figli di Roma, figli d'Italia.
Eccoci qua, siamo ritornati nella parte finale di RBN Torino, Attacco alla Torino Bene. Come ho ricordato prima, siamo in diretta all'Asso di Bastone, anche se è chiuso l'Asso di Bastone perché siamo in ferie. Però, insomma, io sono ritornato alle ferie, no? Vabbè. Buon per me, però erano 4 anni che non ne facevo, quindi...
meritatissime,
ho
dai.
Ho fatto un po' di ferie. Euclide... ti riscatterai il prossimo anno sicuramente. E tu Paolo non lo so, ma
io anche spero,
se non per tutti i capelli.
Lavorare d'agosto non è bello.
E allora, va bene, invece la parte finale di solito parlava Tony.
Ma dov'è Tony? Mondo,
già Tony non amo la vabbè dai, si scherza, no, siamo sulla parte finale, sullo speciale del trofeo del Freius. Insomma, abbiamo descritto il trofeo del Freius.
Tony, penso che sia in vacanza lui anche questi giorni,
ecco, no vabbè, okay. Beh, Tony diciamo che è il nostro eroe
di Varisella.
Allora, intanto cos'è successo? Chi è Tony? Intanto è Tonino Cuttaia, il nostro consigliere di Casa Pound nel comune di Varisella.
Esatto.
E cosa ha fatto il buon Tonino? Il buon Tonino quando era in ferie, poi tra l'altro.
Sì, cioè. Ma lui giustamente ha fatto una cosa che penso che sia abbastanza normale, ha chiesto che venisse dedicato uno spazio pubblico nel comune di Varisella, che è un paese di 700 anime, nelle valli di Lanzo, ha chiesto che venisse come consigliere comunale, quindi ha portato questa mozione in consiglio, ha chiesto che venisse dedicato uno spazio comunale a Norma Cossetto. Sappiamo benissimo chi è Norma Cossetto, la martire istriana che venne torturata, stuprata e poi infoibata dai partigiani comunisti del boia di Tito.
Esatto, bravo, quelle merde.
Il 5 ottobre del 1943.
Perché comunque, vabbè, sono delle merde. Cioè,
e sono indefinibili.
Indefinibili, e poi, tra l'altro, merda ancora di più.
Esatto.
Sono quegli nostri esponenti nazionali, che non posso dire il nome e cognome perché tanto oramai, cioè, ci censurano ovunque.
Esatto.
Però i nostri esponenti nazionali politici che vanno a braccetto o per mano con i figli degli infoibatori.
Sì, poi vabbè, la nostra Repubblica sappiamo benissimo che ha osannato Tito, gli ha dedicato le vie.
Esatto.
Medaglia.
Ma poi, citavo prima quella merda di Agnelli che ha fatto visitare.
Esatto.
Tito, gli ha fatto visitare le fabbriche della Fiat, e
esatto.
Poi ha esportato un po' di Fiat in Slovenia.
Certo.
Quella che adesso è la Slovenia, ma quella che allora era la Jugoslavia comunista.
Esatto.
No? E quindi, esatto. Quindi...
Perché bisogna dirlo, i jugoslavi, i partigiani, i comunisti di Tito, del boia Tito, perché questo il suo nome e cognome,
esatto.
Possiamo dire nome boia, cognome Tito, del maresciallo Tito, che comunque hanno infuocato, hanno creato comunque lo sterminio delle foibe, quindi il momento delle foibe, a cavallo della guerra, quando la guerra stava finendo, quindi fra il 43 e il 46 e il 47, con oltre 300.000 esuli in patria che furono costretti a fuggire dall'Istria, dalla Dalmazia. E niente, Tony ha chiesto che venisse dedicato uno spazio appunto a Norma Cossetto. Il comune cosa gli ha risposto per non fare praticamente arrabbiare Lampi? Ha detto: c'è già una piazza Caduti per la Libertà, e quindi ha negato la piazza o uno spazio comunque a Norma Cossetto.
Esatto.
Chiaramente Tony non c'è stato, nel senso Casa Pound non c'è stata, quindi da questo punto di vista
anche Tony giustamente si è,
certo, insomma, si è adirato, diciamo.
Insomma, è un'iniziativa che tra l'altro, cioè, questo è fare negazionismo, perché
certo, perché Norma Cossetto tra l'altro era una ragazza di 23 anni. Poco c'entrava, sì, è vero, il papà era fascista, però comunque lei più che altro amava la nazione in quel momento lì, anche come è stato mandato nel comunicato. Lei era una che non ha ceduto al ricatto dei partigiani, no? Perché lei a un certo punto ha detto: no, io non sto ai vostri ricatti. Non ha tradito, perché non ha tradito neanche, se avete visto anche Rosso Vista, il film, lei non ha tradito, per questo motivo ha avuto le peggiori torture, non voglio neanche non voglio neanche farvele, non voglio neanche dirle perché sinceramente sono orribilanti.
Orribilanti, esatto.
E poi fu infoibata come decine migliaia di italiani e di donne che hanno subito le violenze peggiori da questi bastardi, da queste merde, come hai detto tu. Perché sono state merde, lo sono state purtroppo nell'animo, lo sono state proprio in tutti i gesti che hanno fatto. In onore anche delle migliaia di donne, migliaia di uomini che hanno perso la vita in questo modo comunque aberrante, Tony ha voluto fare questa iniziativa che purtroppo gli è stata bocciata.
Sì, no, poi soprattutto come dici tu, cioè è giusto ricordare, no? È giusto ricordare gli errori del passato, gli errori della storia, no? Che sono scritti nella storia, ma
questi sono errori.
Allora, questi sono stati nascosti
per
70 anni e adesso sono usciti e molte persone si sono reso conto che cosa è veramente accaduto e soprattutto bisogna dirlo alle persone, insomma, che hanno portato, no, e continuano a portare, infangare il buon nome di noi italiani, no? Perché
certo.
Vedi, la grossa differenza nostra tra noi e personaggi del Partito Democratico, cioè sì, no, beh, diciamo, cioè,
sì, beh,
senza,
cioè,
senza,
non c'è niente di
che, cioè, il
l'amore per la nazione,
ma l'amore per la nazione, ma poi soprattutto c'è da dire che noi non scendiamo a certe figure meschine, no?
Esatto.
E non siamo sicuramente come loro,
no.
Perché l'essere umano viene sempre rispettato, viene sempre, cioè comunque non, invece loro si cioè, come hai detto tu prima, giustamente, cioè, c'è stata una violenza, è stata premiata la violenza. In più sono stati dati riconoscimenti ai violentatori. E la cosa ancora più grave è che il governo italiano di quegli anni ha permesso che imprenditori come Agnelli investissero in Jugoslavia, no, ma diciamolo, perché siamo piemontesi, no? Però diciamo,
esatto, sì, sì.
Le figure come Agnelli cosa hanno fatto, per poi che cosa avere? Per poi avere una delocalizzazione, quindi il lavoro che si è spostato,
esatto.
E
si hanno svenduto praticamente.
Allora, oltre ad averci ucciso, ci hanno ucciso poi due volte.
Poi, no? Cioè, quello è stato un genocidio nei confronti del popolo italiano.
Sì, sì.
Cioè,
sì.
Questa è la cosa. Questa
no,
è quella etnica,
no,
dei popoli italiani.
Stavo parlando di delocalizzazione, e poi stavo dicendo che comunque imprenditori come Agnelli ospitano in Italia Tito. Ospitato in Italia, qui è avvenuto a Torino, lo potete vedere, sì. Cioè, documentato questa cosa qua. E poi, vabbè, lo sappiamo tutti, il presidente
Pertini,
che si è inginocchiato,
sulla sua barra,
infame,
cioè.
si è inginocchiato.
Beh, ma guarda, tra l'altro, adesso non per fare parlare di quel tempo, però alla fine i comunisti e i partigiani italiani sono stati comunque partecipi, anche loro sono stati comunque insieme ai partigiani titini.
Sì, 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 beh, chiaro.
Perché quando poi dopo gli esuli istriani vennero in Italia da esuli in patria, e questa è la cosa più brutta, cioè loro addirittura prendevano il latte e lo buttavano sui binari, perché non volevano neanche che praticamente gli esuli allattassero i loro figli, cioè. Questo l'hanno fatto i comunisti italiani. Quelle merda dei partigiani italiani, che erano conniventi con i partigiani titini. E infatti oggi fanno del negazionismo. Quando c'è uno scrittore, quando c'è qualcuno che vuole magari fare una conferenza su quel periodo e vuole dire la verità di quel periodo storico, magari osteggiano in tutti i modi la conferenza, il libro, la presentazione del libro, cercano di fare in modo che non si parli. Ed è successa questa cosa qui a Varisella, perché alla fine il sindaco, che è una donna di Varisella, per non fare dispiacere all'Ampi, anche se lei è fra virgolette di centrodestra, ma è quel centrodestra che conosciamo bene, poi nei paesi sappiamo come funziona, lei comunque non c'è stata questa mozione sacrosanta di Tony. Difatti Tony, è stato detto, in tutta Italia ci sono moltissime vie, moltissime piazze, moltissimi spazi dedicati ai martiri delle foibe, ma a Norma Cossetto, che è un simbolo di quelle donne italiane che non si sono arrese, che non hanno voluto comunque piegarsi al ricatto del boia Tito e dei suoi partigiani.
Perfetto, sì, sì, diciamo che comunque dovevamo citarlo perché comunque è giusto l'iniziativa che è stata fatta, no? Anche perché poi dopo
fa rabbia anche.
Ecco, fa rabbia perché poi abbiamo fatto un'iniziativa a Varisella, no? Proprio per
alcuni questo, militanti di Casa Pound. Sì, sì, poi simbolicamente è stato apposto su un cartello stradale, su un cartello comunque di una via, è stato messo comunque la via Norma Cossetto, è uscito anche un comunicato ufficiale sulla pagina di Casa Pontorino, quindi è stato praticamente fatto questa azione comunque dimostrativa rivendicata da Casa Pound.
Molto bene, siamo arrivati, diciamo, più o meno, non ancora, abbiamo gli ultimi sprazzi di lucidità, perché prima siamo andati molto lunghi con il traforo del Freius. E, diciamo che mi siete mancati in queste quattro settimane, che ogni tanto vi sentivo il venerdì. E quindi non sono più abituato. Poi questa è la parte finale di Tony, quindi
la parte strappalacrime di Tony,
quando Tony dà il meglio di tutti.
Adesso ripartiamo con l'anno nuovo, sì. Da settembre.
Ma voi mi avete citato che non c'era in radio.
Sì, l'abbiamo salutato un sacco di volte.
Tutte le volte.
No, questo non lo so.
Abbiamo cercato di allisciarti bene il pelo.
Ah, diciamo. Sì, vabbè, poi lo risento.
Perché abbiamo fatto la barba un po' di volte.
Sì, la barba e i capelli.
Comunque adesso ripartiamo con settembre. I nostri speciali, le nostre puntate.
Vabbè,
coinvolgeremo comunque.
C'è ancora. Sì,
Asso, tante belle cose.
Sì, no, c'è ancora uno speciale adesso d'agosto, di fine agosto, fine estate.
Sì, 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 certo.
E poi uno speciale sempre rimanendo a parlare del Piemonte, no? Perché parliamo sempre del Piemonte. Sì, esatto.
Quello che ci piace fare.
Sì, esatto.
Ogni tanto,
quello che mi piaceva, perché adesso
cerchi di. Ah no, ma anch'io l'ultima settimana poi.
L'ultima settimana, no, stiamo parlando di insomma, di degustare.
Di degustare.
Non pensate male, perché voi comunque siete maliziosi e pensate sempre male.
No. Non c'è pericolo.
Immagina quelli, certo, che saranno dall'altra parte dello schermo, che cosa pensano, no? Dicono: ma cosa stanno dicendo questi? No?
Che ci piace tanto.
Ci piace tanto. Vabbè, a Fiume si poteva.
A Fiume.
E comunque, niente, abbiamo fatto questo speciale sul
traforo del Freius.
Sui 150 anni del traforo del Freius.
150 anni e non sentirli.
E non sentirli. 150 anni e non sentirli. Comunque siamo sul finale, dai, siamo sul finale della trasmissione.
Paolotte,
dici le ultime cose tu.
Beh, io metterei un pezzo.
Esatto.
Quest'estate mi ha consumato. Quest'estate lavorativa mi sta consumando.
Quest'estate
lavorativa. Quindi ho bisogno di una vacanza io.
Voglio diventare un'estate al mare.
Un'estate al mare. Russo.
Sì, no, prima mi è partita la canzone, la suoneria del cellulare con Luzzarretto.
Luzzarretto.
Va bene, allora salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, ci sentiamo il prossimo venerdì sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene, noi siamo tornerà Tony,
non ce lo siamo persi,
esatto, parleremo di un argomento che piace molto a tutti e poi prima o poi riapriremo l'asso di bastoni,
esatto.
e venite a trovarci dalle 21 all'1.
Esatto, sì, tutti i giorni,
dal
lunedì alla domenica.
Potete trovare Euclide, potete trovare me, potete trovare Paolo, potete trovare tutti e tre magari nella stessa sera.
Fantastico, Tony,
esatto,
sì, sì,
esatto,
Tony.
E potete venirci a trovare, insomma.
Io direi di venirci a trovare, perché
esatto,
l'asso di bastoni,
esatto,
è un luogo sacro ormai.
Esatto.
Possiamo definirlo così?
Esatto.
Un emblema di, esatto, Casa Pound Italia.
Esatto, è un posto storico perché è aperto dal 2008, quindi è gestito,
esatto,
da noi,
sì, storico, sacro, nel senso
è
che
il top, è il top della gamma, dai. E niente, quindi con questa perla di saggezza vi lascio sul finale della trasmissione, vi saluto, vi abbraccio e ci sentiamo.
Salutiamo Tony.
E ci sentiamo il prossimo venerdì. Bene. Sempre dalle ore 20 alle 21, sempre sulle frequenze di RBN Torino, Attacco la Torino Bene.
Un saluto da Euclide,
da Paolo e dalla web radio Colpevole, Pericolosa e Intransigente.
Pensa agli sbagli che farai, sai gli sbagli che farai. Urla Grecchi in the sky, ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai, ti ho vista in giro e ora lo sai. We are light in the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai. Cerco giorno e notte con l'angoscia per se strade mie, con la santa teppa che sorpassa in tutte le corsie, ognuno con la sua e ci ritroviamo nelle vie. Siamo bufali lanciati in corsa nelle praterie. Il conto poi arriva alla fine del giorno, la rabbia tra i denti, la gente che è intorno. Pensi a Frida, giri vagabondo, riprenditi a calci in faccia e ringhia con il cazzo che affondo. I palazzi girano in tondo, in piedi si prende più aria, per questo ti rialzi in un secondo. Tieni stretta allora il ferro e il sangue nella gola. Ora questo sapore è la vita nostra nelle notti di Roma. L'adrenalina, stai calmo, vi strippano tutti davanti al rumore del vento quando si apre il portellone. Pensa agli sbagli che farai, urla Greg in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai. A canna i ricordi, lo devi a sti corpi di fighe, gridano liberi o morti. Forti con ognuno che cade, altri 100 ne sono risorti. I morti li ricordi, non solo col vino rosso a terra, addosso te li porti. Ora che serve gente per sta guerra, salta a bordo, non mi scordo mille frasi dette allora. Che quando cresciamo navighiamo con la stessa suola, e dalla scuola un rullo scriva all'Appio Tuscolano. I ragazzi sono colpevoli ancora, mica cazzeggiamo. Una bomba l'orsini pugnala la mano, il silenzio ritomba, un fischio ti chiama dall'ombra e ti fa un ghigno strano. La sabbia più bianca e le resta con me. Senza speranza andiamo finché un cane ci segue, una testa d'avanza, l'è bella alla fine col tuo teschio danza. Pensa agli sbagli che farai, urla Greg in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai. Pensa agli sbagli che farai, urla Greg in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.